Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ecco, lasciamoci guidare in questi giorni della novena dalla Santa Liturgia, facendo molta attenzione ad ogni punto, ad ogni aspetto, già a partire dall'introito che cantiamo e chiedendo la grazia di poter continuare lungo la giornata a custodire il dono di queste liturgie.
Dal libro della Genesi al capitolo 49, il versetto secondo è dall'8 al 10. Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici, davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Parola di Dio.
Inizio del Vangelo secondo Matteo, i primi 17 versetti. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Naasson. Naasson generò Salmon. Salmon generò Booz da Rahab. Booz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Ozia. Ozia generò Joatam. Joatam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazar. Eleazar generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo, 14. Parola del Signore.
Ecco, alla ricerca del Messia venturo, risaliamo oggi non solo al primo libro della Bibbia, ma secondo, credo, un'opinione ben fondata, anche a uno dei testi più antichi della Bibbia. Questo testo poetico, alla fine del libro della Genesi, insieme ad altri testi poetici, sono ritenuti i primi testi più antichi che abbiamo, Deuteronomio 33, Cantico di Mosè, oppure anche nel libro dei Giudici, il Cantico di Debora. Qui comunque abbiamo un testo molto antico. E poi l'inizio del Vangelo, ecco, ascoltiamo qualche parola di commento su queste scritture.
Ma per la prima volta io mi sono chiesta se Giacobbe, e Giacobbe è un patriarca, ma è anche un profeta.
Qui per, sì.
Qui proprio non ci avevo mai fatto caso, ma in effetti questo che dice di suo figlio Giuda: Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prostereranno i figli di tuo padre. E poi alla fine dice, fa tutto quello che dice, insomma, è profetico, e poi alla fine dice, e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Cioè è una profezia del Messia molto, molto forte, perché altrimenti nell'attualità in cui si trovava non era concepibile.
È la tesi del versetto 1, che noi non abbiamo letto, quello che adesso sottolineava Maria Cleglia, perché il versetto 1 non dice che sono benedizioni, lo dice solo alla fine quello, dice che sono profezie, anzi profezie be'acharita yamim, alla fine dei giorni, quindi profezie lontane.
Una cosa molto piccola, però mentre leggevamo questo, quest'ultimo versetto, a lui è dovuta l'obbedienza dei popoli, pensavo che c'è poi tutto uno sviluppo nella rivelazione di che cos'è questa obbedienza, non è certo un'obbedienza politica, e mi veniva in mente l'inizio della lettera ai Romani, dove Paolo dice che lui è stato mandato apostolo per suscitare l'obbedienza delle genti. Lo stesso testo, la stessa parola, l'obbedienza della fede, però, l'obbedienza della fede.
Questo inizio del Vangelo di Matteo mi ha sempre molto colpito, perché penso che sia il libro della genealogia di Gesù Cristo. Queste Toledot dicono appunto nel mondo ebraico, le generazioni, ed è una sintesi della storia della salvezza. E mi ha suscitato un parallelo che per me è molto, anche più che suggestivo. È il Salmo 138, ne cito alcuni brani, alcuni versetti. Appunto è Salmo di Davide. Signore, tu mi scruti e mi conosci. E poi passo al versetto 13. Sei tu che mi hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno. Ecco, allora leggendo questa genealogia, appunto, è come che si veda la formazione del corpo del Messia in tutta la storia della salvezza, e mi suscita una profonda emozione, ecco, poter scrutare, come dice il Salmo, questa generazione che sarà la generazione del Messia e del Figlio di Dio.
Mentre si leggeva, si proclamava questa mattina, ho notato un aspetto della profezia su Giuda che forse l'avevo notato, ma ora non me lo ricordavo. Quando dice, Giuda, te loderanno i tuoi fratelli, davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre, non davanti a Giuseppe.
Quello è il punto centrale.
Non è davanti a Giuseppe, cioè Giuseppe è stato il figlio amato da Giacobbe, che l'ha sempre preferito, è stato ingiustamente perseguitato per invidia, per gelosia, però il primato spetta a Giuda. E evidentemente ci sono due linee, c'è la benedizione bellissima su Efraim e su Manasse a braccia incrociate di Giacobbe, però qui in questa profezia è te che loderanno i tuoi fratelli, e mentre Giuseppe aveva detto, sognato che voi tutti venivate, vi prostravate, e poi quando arrivano in Egitto Giuseppe si ricorda dei sogni quando loro si prostrano davanti al viceré d'Egitto. E senza sapere che è Giuseppe, Giuseppe dice, si ricorda i suoi sogni, e insomma così con questo. E poi nella genealogia avevo pensato invece, anche influenzata così da una lezione che ho sentito i giorni scorsi, uno dei punti centrali è la deportazione in Babilonia. Noi sottovalutiamo nel nostro diciamo immaginario, nel nostro quadro della scrittura, forse sottovalutiamo questa tappa importantissima, perché qui è ritenuta su 14, è una delle tre tappe fondamentali, la deportazione e il ritorno. Quindi l'esilio dice che il popolo era morto, il popolo deportato aveva tutte le diciamo le premesse per disperdersi e assimilarsi ai popoli circostanti, o comunque, tant'è vero che 10 su 12 tribù nella prima deportazione sono disperse, nulla più si sa di loro. Invece, dopo la deportazione in Babilonia, dice la fedeltà di Dio, la sua capacità di far risorgere dai morti, di resurrezione, e poi la purificazione che è stata l'esilio, il popolo ritorna diverso.
Ma questo, dico una piccola cosa, questo attacco di Matteo soprattutto, figlio di Davide, figlio di Abramo, sembrava che questa parola figlio ha un accento molto importante per le conseguenze che questo termine porta. Subito mi è venuto in mente quello che Paolo dice ai Galati, se sei figlio sei anche erede, e se sei erede sei... E allora mi sembrava così che appunto figlio di Davide, questo appellativo è un appellativo naturalmente a Gesù chiamato, è un appellativo messianico, e la profezia che Nathan appunto dice a Davide, ecco, questo si realizza nel Signore, la promessa fatta a Davide per bocca di Nathan, non lo so, che si è realizzata. Ma soprattutto mi sembrava che anche, appunto, leggeremo poi durante la novena e poi proprio in Natale, nell'Annunciazione, ecco, questa il Signore Dio darà a tuo figlio il trono di Davide, suo padre, e il suo regno non avrà fine. Questa è la prima osservazione, figlio di Davide, questo regno che poi negli Atti degli Apostoli, c'è una profezia che dice: ma il Messia ricostruirà questo regno di Davide caduto, perso, è la ricostruzione di questo regno. La seconda figliolanza di Abramo, le promesse che Dio ha fatto ad Abramo sono sempre rinnovate a tutte le generazioni. E se la promessa a Davide è naturalmente si realizza una promessa di quasi di privilegio del popolo, perché dice Gesù in Giovanni: la salvezza viene dai giudei. Questo. Ma in Abramo, quando gli dice: Signore, alza gli occhi e guarda, guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. Ecco, mi sembrava che questo fosse una promessa universalistica di Abramo. E quindi anche Gesù, figlio di Abramo, realizzerà finalmente questa apertura alle genti e questa entrata, che tutti saranno chiamati figli di Dio in Cristo Gesù.
Questo testo della Genesi è ripreso due volte nelle antiche, e non è nell'episodio, ma sarà due volte nei prossimi giorni. E notavo, Camillo prima parlava dell'obbedienza della fede, a lui è dovuta l'obbedienza dei popoli, ok? E il latino dà l'attesa delle genti, così richiama questo testo, questa obbedienza è un'attesa, e secondo me è quello che Gesù ha permesso, che quell'attesa venisse riempita di ogni consolazione con la sua venuta.
A leggere questi versetti della Genesi sembra che sia un re, un capo potente, che nessuno lo muove, non sarà tolto lo scettro. In realtà la potenza di Dio è che si manifesta in Gesù, è tutta differente.
È
molto diverso. Allora mi veniva in mente quel versetto, adesso non so di che profeta sia, che dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. La maniera di pensare, di manifestarsi Dio, è completamente differente dalla mentalità umana.
Nella Genesi, torno alla Genesi, se si guarda il versetto finale, dice di queste benedizioni di Giacobbe, dice: questo è ciò che disse loro il Padre nell'atto di benedirli. Egli benedisse ciascuno con una benedizione particolare. Però questa benedizione particolare è molto particolare, perché dice delle cose anche gravi. Non è che dice: figlio mio, sei così, cambia. No, dice davanti a Dio, per esempio, Simeone, Levi, Issacar, Dan, sono cose molto dure quelle che dice di questi figli.
Non sono benedizioni, sono maledizioni.
Appunto, eppure dice: li benedisse tutti con una benedizione
scritto
particolare.
Scritto esplicitamente: maledetto, la mia anima non abbia niente a che fare.
Simeone, Levi dice così. Allora, ecco, mi chiedevo, però ci sarà dietro una cosa positiva, un qualcosa davanti a Dio
dire ai figli così in punto di morte è una cosa molto, cioè mi creava delle domande, ecco.
L'osservazione che faceva Sara all'inizio mi sembra che mostri che un testo come questo, Genesi 49, è uno di quei testi che promuove una tesi diversa, e probabilmente sono di origine diversa, il motivo è quello, diversa dalla storia di Giuseppe. C'è la stessa formula. Poi ci tratta di combinarle, però la storia di Giuseppe ha come tesi che tutti si piegheranno e si prosteranno davanti a Giuseppe, mentre questo testo dice che tutti si piegheranno davanti a Giuda, molto diverso. C'è la competizione fra le tribù, quindi questo è visto, qui si parte già da Davide, eh? Cioè questi sono testi rimaneggiati, sono testi che mettono in bocca a Giacobbe, che naturalmente è il patriarca, eccetera, il futuro, e quindi giustificano in questo modo così importante, ecco, che il patriarca stesso aveva preconizzato, aveva profetizzato. Quindi sono indubbiamente, ricordiamo anche il Salmo che noi recitiamo, no? E che ogni settimana, non scelse la tribù di Efraim, ma scelse la tribù di Giuda. Scelse Davide, suo servo, Efraim e Giuseppe, Giuda. E c'è là. Difatti poi tutta la storia del preesilio è una storia di guerre e di competizione fra il regno del nord, Giuseppe, e il regno di Giuda, la tribù. Quindi c'è tutta una storia dietro, probabilmente, in questi versetti, che ancora, insomma, ci fanno capire l'importanza attribuita a Davide in quanto depositario, secondo i libri di Samuele, delle promesse messianiche. Questo, e per il Vangelo si potrebbe dire una cosa simile. Nonostante Gesù non risulta dai Vangeli che abbia mai lui di sua iniziativa attribuito a sé il titolo di figlio di Davide, Matteo, e non solo Matteo, ritengono importantissimo dimostrare, non soltanto dirlo, ma dimostrare che lui è legittimamente il figlio di Davide. Questo, c'è una differenza fra quello che Gesù, evidentemente figlio di Davide, poteva anche significare, ecco, altre cose rispetto al figlio dell'uomo cui si appella Gesù, indubbiamente. Però vediamo come l'Evangelo, gli evangelisti successivamente, hanno integrato, anzi Matteo sottolinea fortemente, ecco, che lui è figlio di Davide, anche se poi non finisce qui il discorso di Matteo, ripeto, non in tutto il Vangelo ovviamente, ma in quel Vangelo speciale che sono i primi due capitoli, noi chiamiamo Vangelo dell'infanzia, che effettivamente è una parte speciale del Vangelo, perché di per sé lo schema fondamentale dei Vangeli parte dal Battista. Vediamo Marco, vediamo i riassunti negli Atti degli Apostoli, si parte sempre dal Battista, è lì. Invece no, Luca da un lato e Matteo aggiungono un discorso precedente, ecco, e che comincia in questo modo, ma come vedremo anche nei prossimi giorni non finisce qui, perché è vero che è il figlio di Davide e quindi è potente, stando anche al primo testo, come un leone. Chi è che può dire alzati? È un potente. Però poi se si va avanti Nella lettura dei primi due capitoli si vede che ci sono altri aspetti del Messia che vengono aggiunti. Ecco, è anche un perseguitato, è anche un fuoriuscito, diventa un emigrato politico, deve scappare, cioè è un Messia potente in un altro modo. Questo avviene, adesso non ci avevo pensato prima, ma questo avviene anche in altre riletture degli stessi testi. Globalmente noi lo facemmo anni e anni fa, uno studio del Salterio come Salterio, ricorderete, è una delle cose che tiene insieme il Salterio, sono i testi messianici. Però i testi messianici del Salterio, sì, partono col Salmo 2, che è potente, ma in eredità le genti, chiedi a me, e Dio schiaccia, è uno che governa con scettro di ferro. Però il Salmo subito dopo parla di Davide perseguitato, che è pieno di nemici, che è un Messia un po' diverso. Quindi c'è tutto un discorso, senza rinunciare, c'è un problema, come diceva Stelvio poco fa, ecco, anch'io mi metterei in quella linea, senza rinunciare a questo, si tratta però di interpretare questi testi. È chiaro che la chiave di interpretazione lo si vede andando avanti nel Vangelo, e alla fine è la croce sempre, cioè il Messia è quello. È importante dire che quello è la potenza, quello è potente, ecco, è una potenza diversa. Come dicevamo all'inizio della Messa, chiediamo che in questi giorni possiamo interiorizzare, rimanere nella grazia della liturgia. Ricordiamo oggi in particolare il nostro Sandro Baldini, ecco, nell'anniversario, pensandolo e sentendolo sempre presente come era sempre con noi ogni giorno. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Chiediamo al Signore per noi e per tutta la Chiesa che custodisca e faccia crescere la nostra fede, e perché tutta la Chiesa, perché la Chiesa possa annunciare questa fede a tutte le genti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per la trasmissione di questa fede di generazione in generazione ai nostri figli e ai giovani di oggi che sembrano così lontani, perché il Signore suggerisca e modi, linguaggi, forme per testimoniare questa fede ai giovani, perché se la accolgano, la facciano propria, perché illumini la loro vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il nostro Vescovo, preghiamo per il Papa, preghiamo per tutti coloro che custodiscono e annunciano il Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per Morena, oggi è il suo compleanno, per lei, perché il Signore le conceda sempre salute, consolazione per le fatiche del suo cuore, e ringraziando il Signore per lei, per la sua presenza. Preghiamo.
Ascoltaci. Ricordiamo sempre tutte le popolazioni più sofferenti nel mondo, in particolare sempre in questi giorni anche per la Siria, ma per tutti gli altri luoghi, per tutto il Medio Oriente in particolare. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.